1976, sulle frequenze di Radio Mach 5, se ne sono sentite di tutti i generi. Contiamo di farvene ascoltare ancora tanti. La musica e Radio Mach 5. Dal 1976, un matrimonio perfetto.
Ho girato il mondo e ho capito che niente, niente. Navigato fiumi e compreso che niente, niente. Ho respirato sabbia e ho capito che non serve vedere per vivere. Bisogna fermarsi e osservare per poi capire e comprendere, poi ti ritroverai. Ma non aver niente da perdere, perché tutto quello che guadagnerai è solamente dentro di te, perché niente è la ricchezza che coltiverai. Ho abbracciato il mondo e ho capito che niente, niente. Valicato monti e compreso che niente, niente. Respirato sale, ho capito che quando hai 20 anni ti senti un eroe e non comprendi il valore che hai. Se ti rispetti poi ti ritroverai. La vera ricchezza di un uomo non è il successo, il denaro, ma è vivere.
Bene, ed eccoci arrivati alla nostra consueta intervista online e oggi abbiamo il piacere di ospitare sulle frequenze di Radio Mach 5 Pietruccio Montalbetti. Ciao Pietruccio.
Ciao.
Tutto bene? Io bene, tu?
Anch'io, mi sento molto bene.
Perfetto. Senti, la musica è stato il tuo mondo per 2 o 3 anni, no? Tanto per dire.
Sono 50 anni e continuo, speriamo in perterriti come Dick Dick, però tu prima potevi ascoltare una canzone del mio album che è Niente, che è un po', il testo l'ho scritto io, è un po' la sintesi di quello che adesso ci andremo a raccontarci. Ecco. Insieme rispetto a altre cose.
Quindi io direi che
pure
della musica tutti ti conoscono almeno come Dick Dick, ma però dobbiamo parlare anche dei tuoi libri, soprattutto, no? Che tu hai viaggiato il mondo scrivendo degli splendidi libri, no? Raccontaci un po' queste tue esperienze.
Dunque, le mie esperienze sono molteplici, ci vorrebbero 2 giorni per raccontarle, però diciamo che io da ragazzo non sognavo di fare il musicista. Mi sono capitato così un po' per caso e ho saputo gestire però questa azienda musicale, chiamiamola così, in maniera tale da essere il gruppo che ha venduto i dischi, che ha avuto più primi in classifica in assoluto, e infatti ne proviamo ancora adesso perché siamo sempre in giro a fare concerti con delle folle sempre più giovani, non i ragazzini, ma arrivano in quei 50 anni, che per noi sono giovani.
Certo, sì. Guarda, io e te abbiamo più o meno la stessa età, guarda.
Sì. No, però noi, ecco. Però il mio sogno da ragazzo era quello di fare il navigatore solitario, quindi io sono anche un buon velista, imparato, ma più che altro fare l'esploratore. E dopo i primi anni di attività musicale, di successo, mi sono detto già, cominciamo a non perdere del tempo. Ho cominciato a viaggiare, ma più che altro non è tanto per vedere, ma per capire, cioè i miei tipi di viaggi sono in questi termini. Io viaggio, parto dall'Italia, da Milano, da solo. Le mete sono sempre mai studiate fino in fondo, ma me le più o meno so cosa voglio fare, no? Mm-hmm. Però non vado mai nelle città. Io ho fatto, ti faccio un elenco velocissimo, ho fatto tutta la, molta foresta amazzonica, Perù, Ecuador, Venezuela, mm-hmm. Bolivia, poi ho fatto l'Africa, ho risalito il Congo, dirigendo il Niger, sono stato tra i Dogon, sono stato in India, in Hindustan, ho stato in Nepal, ho attraversato la catena dell'Himalaya, sono stato in Tibet e poi ancora ho scalato il Kilimanjaro, a 70 anni ho scalato 70 metri della Concagua.
C'è questo disturbo, sei tu che ti diverti? Stai suonando?
Come?
Ti sento dei suoni strani, stai componendo.
Aspetta, forse è meglio che ti richiamo un attimo. Posso richiamare perché sì. Magari c'è qualche interferenza.
Va bene, intanto io mando ancora un po' di niente, ok?
Ecco. Ti richiamo subito.
D'accordo. Eccoci qua, Pietruccio.
Eccoci qua, non so perché. Allora, il mio problema è che a un certo punto io da ragazzo ho lavorato, ho fatto, non mi filava nessuno come ogni ragazzo così, però a un certo punto quando ho avuto il successo sono entrato in uno stato di minima confusione perché mi sono detto ma adesso cosa succede? Se per caso poi finisce questo sogno, e poi era una specie di quello che si chiama schizofrenia, non sapevo se ero quello che prima non filava nessuno o quell'altro che tutti volevano autografi, queste cose qua. Allora, dato che io sono uno con la testa sulle spalle da sempre, da ragazzo, innanzitutto io mi posso vantare di non aver mai fatto uso di nessuna droga.
E questo a quell'epoca era di uso comune, diciamo, no?
Sì, no, ma anche i miei compagni, devo dire, i miei due compagni attuali non hanno mai fatto uso di droghe, né cocaina, queste cose qua. In più, vabbè, qualcuno di loro fumava sigarette, io non ho mai fumato sigarette. Poi a 17 anni ho fatto karate, ero cintura a mano di karate. A 18-19 anni ho fatto judo, ho fatto sci, ho sempre fatto l'attività fisica, per cui poi ho cominciato a viaggiare e per capire un po', io non vado, sono andato a Parigi, Londra, questi posti qua con mia moglie per vedere le mostre e così, però a me interessa capire un attimo questi popoli che io chiamo invisibili, perché sono popoli che non ci sono ancora dentro, che noi pensiamo che sia la realtà, sia quella che noi viviamo, ma esistono delle popolazioni all'interno della giungla, ad esempio amazzonica, che non conoscono neanche, non hanno mai visto dei turisti, non arrivano i turisti lì, perché, non perché sono pericolosi, anzi sono delle persone, degli indio, sono molto ecologisti, sono molto
socievoli,
ma per capire un popolo tu ti devi immergere nella sua realtà. Faccio ad esempio, io ho fatto 4 volte l'India, no? Però arrivo, il mio meccanismo è questo, arrivo a Nuova Delhi, la prima notte vado in albergo, non porto mai il telefono, prima non c'erano i telefoni, adesso che sono i telefoni non lo porto mai, il cellulare mai, perché non saprei dove caricarlo. La prima notte lo dormo in un buon albergo per comunicare a mia moglie, dice sono arrivato qua, però prima di partire gli dico guarda che se mi perdo sono in quest'area qua, no? Poi mi immergo nella realtà, cioè mangio quello che mangiano loro, dormono dove dormono loro, ma viaggio con loro. Questo in India, in Pakistan, in Indostan, ma quando vai in Amazzonia, come questo libro qua che è la mia Amazzonia, terra degli uomini invisibili, lì devi avere uno spirito di adattamento. Certo. Infatti le tre domande che mi fanno sempre, mi dicono sempre, tu hai soldi e lo puoi fare, tu hai tempo e tu hai coraggio. Allora rispondo, per fare i viaggi che faccio io ci vuole pochissimo, perché ad esempio in gennaio partirò per Panama, perché voglio studiare una tribù che si chiama Embera. Il biglietto costa 400 euro, cioè andata e ritorno. Poi lì non spendi niente, cosa vuoi spendere? In India spendevo una rupia per dormire, che è un euro, certo, e una rupia per mangiare, che è un altro euro. Cioè, ma non perché mi mancano, perché
vuoi viverle la realtà della situazione,
ecco,
no?
Poi per quanto riguarda il tempo, io do un suggerimento specialmente a chi mi ascolta, giovane. Attenzione, fino a 18 anni passa lentamente il tempo, anzi non vedi loro che devono avere 18 anni per avere la patente. Fino ai 30 anni ancora lentamente, però a 30 anni hai un'attività, hai una famiglia e cominci una vita. Comincia una vita anche magari soddisfacente, certo, però arrivati a una certa età, a 50, 60, ti guardi indietro e dici: caspita, ma ieri avevo 30 anni, porco cane.
È vero,
il tempo
è vero.
Vola a una velocità spaventosa.
È vero.
Non bisogna perdere tempo.
È vero.
Per quanto riguarda il coraggio, invece, non è una questione di coraggio, è questione di spirito di adattamento.
E di avventura.
Lo spirito avventura, adattarsi a delle situazioni,
certo.
Ad esempio tra gli indios dell'Amazzonia, io ho scoperto questi Aucas, chi dovesse leggere questo libro, ho scoperto una tribù che si credevo fossero estinti, hanno una particolarità, che alcuni di loro hanno 6 dita per mano e 6 dita per piede, ma non è un'anomalia solo loro, è un'anomalia generale, anche perché noi proveniamo dall'evoluzione di Darwin, perché se tu pensi che al coccige che abbiamo dietro era la coda, quindi questa nel DNA è rimasto forse qualcuno, le zampe di questi dinosauri, i quali avevano più zampe di quelle che abbiamo noi.
Certo.
Per quanto riguarda il cibo, io mangio quello che mangiano loro, cioè basta che siano cotte, ho mangiato la carne di serpente, la carne di coccodrillo, i ragni non cotti, è come mangiare le granseole, cioè anche perché io non vivo per mangiare,
certo,
non mi interessa, ma mangio per vivere, a me non interessa.
È per quello che sei arrivato alla tua età tranquillamente,
certo,
con ancora questo spirito, no?
Sì, ma invece che sto... No, adesso questo libro qua è il quinto, no? La mia Amazzonia. Adesso in febbraio è già in programmazione, già ho trovato l'editore per un altro libro, per un libro che è per un giallo, si intitolerà per adesso, il titolo è provvisorio, Il mistero della bicicletta rossa. Parte dal 1933 con le leggi razziali e finisce nel 1948. È un giallo poliziesco. Per dire che ho scritto, poi ne ho altri 7 dei libri pronti.
Ah, perciò.
Ho trovato, è una catarsi il fatto di scrivere, cioè di. Non è che scrivo solo viaggi, scrivo anche romanzi, racconti, poesie.
Certo.
Mi piace, ecco, non mi piace stare fermo, anche perché. Bisogna mantenere, e questo è un consiglio che io ho 77 anni, no? Però ho un buon fisico, me lo sono coltivato, ma anche la mente, devi avere un'attività cerebrale sempre attiva,
certo,
perché sennò poi ti cadi nella demenza senile e nelle queste malattie.
Come le persone.
Io, scusa, che sono uno che parla, poi interrompimi e fammi delle domande, perché sennò.
No, è che è bello ascoltarti, no? Io poi che anch'io ho questo spirito, adesso è un po' di anni che sono fermo in radio da quando ho fatto questa radio. Però anch'io ho girato un po' tutto il mondo, anch'io sono stato in Amazzonia, eccetera. Perciò ti seguo con piacere perché mi porti indietro di qualche anno. Io ho 75 anni, perciò come vedi ne ho 2 in meno di te, ma però
sì,
lo spirito c'è, insomma, è così.
No, tu pensa che io partirò in gennaio per andare a trovare questi in Vera, in Panama, che è una tribù molto, molto interessante che sta nella giungla. Arrivo, troverò una guida e vado, vado all'avventura. Ma mi piace, ho ancora questo entusiasmo e questo spirito. Sai, io a 70 anni ho scalato il libro prima di questo, si intitolava 77.000. Io a 70 anni ho scalato i 7.000 metri della Aconcagua, con una guida ovviamente, ma i 7.000 metri, non so se sono mai stato oltre i 5.000 metri, bisogna avere una predisposizione, un allenamento.
Eh no, fisico, decisamente, sì.
Quindi sì. Figurati.
Senti, una domanda, Petruccio, sì? Una domanda un po' futile. Sognando la California, quando hai finito di sognarla? Che ci sei stato?
Ma in della verità non sono mai stato né in California, e non ci andrò mai, né all'isola di Hawaii, che non ci andrò mai. Cioè non mi interessano queste cose.
No, era naturalmente era una battuta la mia, no?
Lo so.
Certo.
No, sono stato a New York, Chicago, Boston,
certo, grandi città.
Fare dei concerti. La California non mi ispira per niente, cioè non è il mio genere.
No.
È perché in fondo, io ho fatto anche Sahara, ho scolicuare, in fondo è un po' una ricerca, cioè è un viaggio per vedere, ma per vedere dentro te stesso. Cioè io non ho il beneficio della fede, io sottolineo il beneficio della fede, però credo di essere uno dei pochi che si è letto tutta la Bibbia, che è un malloppo che non finisce più. Ho letto i Vangeli, i Vangeli apocrifi, sto leggendo alcuni passi del Corano, poi sto studiando fisica quantistica, ho letto i libri di Bertrand Russell, un filosofo così.
Certo.
Quindi sono sempre alla ricerca di qualche cosa che mi dia una risposta che non avrò mai.
Questa tua ricerca qualche risposta te l'avrà data, no?
No, ma non potrai mai avere una risposta di una certezza.
Vabbè, certezza mai, certo. Però...
No, ma il dubbio, cioè io ho il dubbio che questo Dio descritto non può esistere. Esiste, difatti, una volta io faccio molte cose per beneficenza, lo faccio non per mettermi in mostra, ma
perché le senti.
È una cosa che sento dentro di me. Fatto 3 anni fa mi ha chiamato un teologo in Vaticano per chiedere se potevo fare una cosa per i bambini, mi ospitava, sono arrivato, poi mi ha fatto questa cosa, e poi c'erano degli altri artisti, e poi mi hanno ospitato nel loro albergo con le suore che sembrano di essere all'Hilton, bellissimo, tranquillo, e poi ci siamo messi lì a chiacchierare un po'. Era un periodo, avevo appena terminato di leggere un libro di Biglino che si intitola La Bibbia non è libro sacro, e che dice, c'è una prima parte, parla di un popolo che si chiama Aloisi, vissuti 20.000 anni fa, alti 4 metri, che secondo loro, secondo questo Biglino che è uno studioso, sono stati loro che hanno costruito poi l'uomo. Vabbè. Allora queste cose qua, questo teologo mi dice, ma noi quelle tante cose che sappiamo, ma come facciamo a divulgarle? Poi andiamo avanti a parlare un po' così, e poi gli faccio la domanda, dico, Adamo ed Eva, Caino e Abele, mi guardi e mi fa, ma guarda che è una metafora questa cosa qua, non è mica, cioè è solo una metafora. E poi va, aggiunge e dice, ma Dio non esiste, l'ho guardato un po' perplesso, ho detto, come Dio non esiste? No. Mi dice, parliamoci chiaro, non esiste quel Dio che viene descritto che esce dalle nuvole con le fiamme, così.
Certo.
Esiste il concetto, esiste una cosa che è l'amore, amore è Dio,
è così.
E questo mi sta bene.
Certo.
Poi come puoi pensare che esista, secondo, a parte che se tu leggi la Bibbia è un libro di una crudeltà incredibile,
decisamente,
cioè,
è pieno di sangue, certo.
No, ma c'è un certo punto che dice al suo popolo, il popolo eletto, andate, conquistate, uccidete uomini, donne e bambini. Cioè quello che è successo, poi c'è stata l'Inquisizione, c'è stato le crociate che sono state una cosa mostruosa, già hanno massacrato così. quello che sta succedendo adesso è perché è una malinterpretazione della Bibbia, no? Quello che sta succedendo adesso con questi crisi è un po' la malinterpretazione del Corano. Del Corano, che io ho letto alcuni passi del Corano, dice delle cose che per aiutare il prossimo è proiettato verso il prossimo. Poi certo ci sono delle sciaire, delle cose un po' particolari che tu potresti interpretare in maniera strana.
È chi lo interpreta, infatti.
Quindi anche noi abbiamo delle colpe.
Decisamente sì. Bene, Petruccio, allora vuoi raccontarci un'ultima cosa per quanto riguarda il tuo ultimo libro?
Beh, questo qua è un libro che è un'avventura di 55 giorni in cui l'anno prima, tornando da un altro viaggio, mi sono fermato in a Quito e ho chiesto se c'erano gli Aucas, se esistevano ancora gli Aucas, che avevo visto da bambino in un documentario. E un tizio mi ha detto di sì. L'anno dopo, allora ho detto vengo prossimo anno, perché io parto sempre in gennaio, febbraio, quando c'è la stagione delle non piogge. Allora sono arrivato e per una serie di circostanze sono riuscito ad aggregarmi ad un gruppo di indios che stavano cercando gli Aucas per conto di una società norvegese che voleva studiarli. E quindi ci abbiamo messo 2 settimane di navigazione nella giungla e finalmente abbiamo trovato questi Aucas, che sono una piccola minoranza, molto ristretta, ma il turista non ci arriva lì.
Certo,
allora non conoscono neanche che cos'è, com'è il nostro mondo, diciamo, esterno, non lo conoscono proprio. Questi Aucas sono glabri, sono piuttosto sono abbastanza belli, le donne sono a seno nudo e la prima cosa che ho visto in questo piccolo villaggio, loro se ne cacciano con le cerbottane, che sono dei capolavori, con le trecce, con il curaro, che è una sostanza che si adopera anche in farmacologia, no?
Certo.
Non è che sia un veleno, inibisce semplicemente i centri nervosi delle scimmie, quindi poi dopo loro rallentano il loro movimento
e riescono a catturarle, certo.
le prendono. La prima scena che ho visto è stata commovente, c'era una donna fuori dalla sua capanna che aveva avuto un bambino e stava allattando da una parte il bambino e dall'altra un piccolo leopardo di cui la mamma era morta cadendo in una trappola per cinghiali. E tutte e due, è stata una scena molto bella, molto carina. Da lì poi sono andato.
Hai fatto anche fotografie?
Sì, 25.000 fotografie.
Ah, cioè, ecco, no? Appunto, dico il libro, ci sono anche delle fotografie.
Fotografie non ci sono, ma sono della descrizione, è talmente accurata, è talmente che ti fa. La fotografia, secondo me, io ho una mostra fotografica a parte, però il racconto, se riesci a entrare nella testa delle persone, è molto più importante che vedere.
Decisamente, sì. Però sarebbe bello anche un libro di fotografie, no?
No, ma ce l'ho, una mostra, c'ho tante di quelle fotografie. Poi da lì mi sono spostato in un'altra area, sono stato con un aereo militare, mi hanno portato in maniera eccezionale in un'area dove poi sono stato tra gli Jivaros. Gli Jivaros sono quelli che notoriamente, ma non lo fanno con tutti, tagliano le teste dei loro contendenti.
Meno male che non lo fanno con tutti, se no ti rischiavi anche tu, no?
E ne rimpiccioliscono, ne rischiavano zanza.
Sì, sì.
Ecco, lì per una serie di circostanze in cui è un po' complicato, cioè ci sono arrivato, dovevano venirmi a prendere dopo 2 giorni. Purtroppo durante la seconda notte è successo un temporale, un aereo da turismo con su il ministro dell'istruzione con suo figlio, un ambasciatore americano, è precipitato nella foresta. per cui tutte le stazioni, tutti gli aerei arrivati anche dall'America li stavano cercando. Quindi mi hanno abbandonato, si sono dimenticati di me per 12 giorni. Se non ci fossero stati gli Chivaros, io ero in una situazione, ero in un posto che si chiamava, c'erano due fiumi, Santiago e il Morona, no? E c'erano questi Chivaros e mi hanno dato la possibilità di mangiare, perché non è facile, non è che tu alzi in braccio e pigli le banane,
certo,
no? No,
certo.
Nella foresta. Poi un'altra cosa che vorrei sfatare è che tutti quei documentari che fanno vedere bellissimi in televisione con questi animali, questi leopardi, è frutto di mesi e mesi di appostamenti.
Sì,
io
sì, è così.
In tutti i miei viaggi ho visto una volta sulle Ande un puma che, come mi ha visto, è scappato, pioveva, è scappato. Come un'altra volta navigando su dei fiumi, no? Su fiumi, perché le vie di comunicazione, un leopardo stava abbeverandosi, come ho visto, aveva gli occhi stralunati e è scappato. Serpenti ce ne sono tantissimi, ma sono timidi, scappano. Cioè, devi metterci proprio, io vado quando vado in giro nella foresta amazzonica, che è disfogliata sotto, non c'è, tu cammini come in un bosco, no? Non è come nei film, come certe, io ho visto anche le foreste asiatiche, lì sono molto più ingarbugliate, ci vuole il macete, lì cammini tranquillamente, magari allunghi una mano, invece che pigliare un ramo pigli un serpente, ecco. Però io porto sempre dei grandi dei guanti di pelle, sono sempre vestito fino al collo, stivaletti alti, cioè non è che vado in giro di calzoni corti.
Bene, Pietruccio,
ma scappano.
È stato molto bello, abbiamo passato mezz'ora insieme ed è sempre un piacere. Io ti aspetto la prossima volta, dopo che arrivi dall'ultimo viaggio, a raccontarci di questo, ok?
Va bene.
Io ti auguro tantissima fortuna per tutto quello che desideri e ci risentiamo la prossima volta. Grazie ancora, Pietruccio Malpelli.
Grazie ciao. A tutti.
Ciao, alla prossima. Ciao, grazie.
Ciao.
Non aver niente da perdere, perché tutto quello che guadagnerai è solamente dentro di te, perché niente è la ricchezza che coltiverai. Ho abbracciato il mondo e ho capito che niente, niente, valicato monti e compreso che...